Inizierà, ufficialmente inizia oggi la stagione 3, quindi punto di domanda, vediamo, capiamo.
The Grinx, il primo podcast italiano sul rap, chiacchiere, consigli, approfondimenti a cura di Lorenzo Chiari
e Pietro Massetani.
E stop!
Fine, ufficialmente corso non c'è e non ci sarà per tanto tempo, si può dire.
Non ci sarà salvo ritorni in patria, però si può dire ci abbandonerà.
Diciamo che se tornerà, tornerà come guest star.
Sì, e tornerà in ginocchio.
A chiedere perdono, perché? Dove è andato corso? Questa è la vera domanda.
Vediamo, già preannunciato, diciamo che è andato dall'altra sponda dei navigli. E chi vuole intendere intenda, eh? Questa forse è una frecciatina per il nostro ex collega. Ma cambiamo politica, perché prima concorso era un po' offese, bip, bestemmie, adesso si lavora in un certo modo, perché quella era la politica che voleva lui, che ci imponeva.
Eravamo schiavi e assoggettati, un po' come effettivamente Antonio Di Helio Di Stefano tratta i suoi, tra virgolette, colleghi, di conseguenza... No, non posso dire questa cosa, però diciamo che Corso si troverà bene a Milano.
Diciamo che quando i soprusi li subisci poi li fai. E questa è una citazione a Luca Ravenna, che è un collega, Kashmir Podcast. Noi però non abbiamo mai problemi a fare della pubblicità quando comunque portiamo in alto il format del podcast. Ma comunque... vi abbiamo lasciato un po' da soli ad ascoltarvi i brani che uscivano, ad ascoltarvi qualcosa di americano, perché effettivamente dall'ultimo disco che abbiamo recensito, che è stato quello di Mace, che abbiamo recensito e celebrato, Masse ha ricevuto il vinile, l'abbiamo ascoltato.
Bello verde, moccio.
Verde moccio, citazione metatestuale. Insomma, in questo ultimo periodo non è uscito poi molto. E torniamo quindi con una bomba invece per il rap game e non solo.
Per la musica italiana in generale, si può dire. Dopo l'esplosione che ha avuto con Sanremo, direi che si può parlare di artista italiano.
Senza dubbio. E anzi, io un po' mi scuso e mi vergogno di citare molte volte, da qua fino alla fine dell'episodio, proprio Sanremo. Perché secondo me, primo topic, secondo me, è che Madame non aveva bisogno di Sanremo comunque come cassa di risonanza.
Ne parleremo. Comunque, per chi non se ne fosse accorto, stiamo parlando di Madame, non è una ripetizione.
Sai come si dice quando il disco si chiama come l'artista?
Come si dice?
L'eponimo. Ovviamente c'è scritto su Genius, non ho scoperto niente. Comunque, tra parentesi, stiamo bevendo.
Torna il teino trap, che era da tantissimo tempo non si faceva.
Anche questo perché Corso non lo voleva soltanto vino e cocaina.
Alcolizzato, però... drogato, Corso, noi non siamo persone per bene.
Noi si diceva, Corso per favore facci bere il nostro nettare. E lui diceva no, bisogna essere sbronzi, vabbè. Comunque, allora, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Era il 2018 quando usciva Anna, il primo singolo di Madame. E quindi... una di fila all'altra uscirono Anna e Sciccherie e comparse sulla scena questa ragazzina che all'epoca aveva 16 anni perché Madame è del 2002, che blaterava cose, cioè il genere, il sottogenere, anzi se vogliamo era un po' mumble rap, sì. Era un po' lo stile di 21 Savage, di quelle parole che si capiscono e non si capiscono, e non si capiva secondo me anche se c'era o se ci faceva, perché era veramente una cosa strana nel panorama. Poi era una ragazza e ai tempi comunque di ragazze non ce n'era quasi nessuna,
diciamo, ragazze particolari,
esatto, ragazze che non giocavano a fare il ragazzo, che non giocavano a fare il rapper soltanto per imporre la figura femminile nella scena. Madame era effettivamente, come hai detto te, la prima a farlo in un certo modo. E quindi il primo topic della nostra discussione è la progettazione, che io ho chiamato l'attesa del piacere, perché è una cosa quantomeno inusuale per un artista nel momento in cui riceve un po' di clout, perché comunque fece abbastanza rumore quel video, anche un po' sotto la spinta degli Arcade Boys.
Che... lei era sotto contratto, penso, con Arcade Army, prima di passare a la più grande manager, si può dire, no? Ora in realtà non so tanto bene come funziona
la classifica dei manager,
però sicuramente a livello mediatico e per storia, sicuramente stiamo parlando di Paola Zucker, è la più grande manager, è la manager di Matan.
E quindi è appunto, stavo dicendo, quantomeno strano che ci abbia impiegato 3 anni per far uscire il progetto, e il che denota appunto una grande strategia a tutti gli effetti, costruita insieme a un team di gente che sa lavorare in un certo modo.
Strategia che, ricordiamo, prima di arrivare effettivamente alla grande scena, perché secondo me è vero che, come dicevi te, Sanremo non gli serviva, però è stato il primo grande pubblico che ha incontrato Madame. Prima il grande pubblico l'aveva vista e conosciuta solo attraverso i featuring, perché lei fondamentalmente ha, oltre ai pezzi che sono andati virali e sono diventati famosi, lei ha distrutto la scena con i featuring, che prima con Enzi, penso il primo featuring effettivo sia stato con Enzi, e poi il secondo con Marrakesh l'hanno lanciata. E ricordiamo che Madame, insieme a Da Supreme, era l'unico pezzo che prendeva il nome dal featuring nell'album di Marrakesh, quindi anche una certa importanza.
Eponimo.
Due volte.
Ed era stato molto particolare anche in occasione del lancio dei singoli da parte di Marra, la descrizione delle personalità con cui aveva duettato, e a proposito di Madame lui descrisse proprio come lei si addormentò sul divano di casa sua mentre scriveva il pezzo, non so se in balia di una sorta di blocco dello scrittore durato una cosa come un'ora, e lui insieme al suo team l'aveva lasciata in casa, lei aveva scritto il pezzo, si era addormentata sulla poltrona di Marrakesh, erano tornati e si erano trovato quella strofa che non mi penso di definire una delle due più belle del disco, diciamo, sì, proprio sì, perché non voglio leccare troppo il culo.
No, però cioè, effettivamente c'aveva anche quest'aria, no, di quasi infantile purezza per l'età,
sì, sì.
Un fan prodigio, potremmo dire effettivamente.
Cioè, è una delle più giovani comunque si sia mai esibita sul palco di Sanremo, quindi...
Sì, sì, beh, poi dopo affronteremo questo tema. La cosa, all'inizio io appunto il paragone dovuto anche all'album di Mara lo facevo con Da Supreme, no? Perché effettivamente erano due personalità molto giovani all'interno di una scena che portavano qualcosa di decisamente fresco e particolare. Da una parte era da un punto di vista musicale, e dall'altra c'era sicuramente una figura femminile che
è fresca di per sé.
Che è fresca di per sé, e inoltre che figura, quindi che bravura c'era dietro. Però si discosta effettivamente da Supreme per tanti motivi. Ora nell'analisi del disco capiremo effettivamente, cioè, c'è tanta più maturità rispetto a Da Supreme. E questo mi ha scioccato letteralmente.
Sì, io l'aprirei subito in realtà questo parallelismo, perché in realtà per chiudere il discorso sulla programmazione, la strategia, e per aprire il nuovo capitolo della nostra discussione, a me effettivamente in questi 3 anni di attesa una cosa che mi ha ricordato molto è stata per l'appunto la strategia di Marrakesh, che invece ha fatto attendere ai suoi fan 5 anni prima di pubblicare un nuovo progetto. E quindi vuoi un po' anche per la manager in comune, però ce l'ho trovato una certa analogia proprio anche nel peso per l'appunto che entrambi danno alle parole.
Sì, e poi non solo, anche la scelta di singoli da far uscire. Il singolo che è uscito prima di Voce, quindi di Sanremo, è stato il featuring con Fabri Fibra, quindi altro nome importante, e anche lì ora capiremo che pezzo è. E poi niente, Voce, esplosione mediatica, album.
Io quasi mi penso, cioè quasi mi sono sentito di dire prima di sentire questo disco che era anche leggermente in anticipo questo album, che secondo me se l'avesse fatto uscire un mese dopo avrebbe dato ancora più potenza a questa hit che ora sta spopolando.
Che è una hit,
che nel momento in cui la sento a Sanremo, nel momento in cui la sento dentro il disco, vola decisamente.
Sì, è una hit. Bene,
E quindi questa voce e queste parole, non mi pento di dire che effettivamente è la vera arma di Madame, sebbene comunque disponga di un così vasto armamentario di possibilità che appunto spaziano tra questo flow, che è quasi mumble rap, come ho già detto prima, che aveva sfoggiato in sciccherie, che guarda caso era stata una hit, che era stata celebrata e anche pull-uppata, niente proprio di meno, da Cristiano Ronaldo, cioè, che è portoghese, e quindi si era appassionato ad una canzone, forse veramente...
Ma non solo, cioè, quella è davvero pubblicità da parte di Cristiano Ronaldo gratuita, il che vuol dire
decisamente.
La persona... più seguita su Instagram ti fa della pubblicità gratuita, vuol dire che effettivamente gli piace.
Ed è proprio, cioè, gli è piaciuta la musicalità, perché comunque non comprende l'italiano, non comprende un po' quello che dice, e quindi, no? È come quando apprezziamo Dragostea di Intei, no?
Perché ricordiamo che Cristiano Ronaldo non parla italiano.
Eh no, ti aspetto. E poi non dimentichiamoci anche del flow, ed è stato possibile in questo disco apprezzarlo in pezzi come Dimmi Ora con Gue, in cui, cioè, non mi pento di dire che non ha davvero niente da invidiare a Gue. E poi un'altra super potenza è il suo fiuto anche per la hit radiofonica, perché comunque il disco vanta già successi come Il mio amico, per l'appunto, Voce, ma anche Baby, che sono state davvero canzoni che sono schizzate in vetta alle classifiche, e forse la prossima sarà Luna.
Sì, ma non solo, potenzialmente tutte potrebbero andare effettivamente in radio, eh? Cioè, anche un pezzo come Baba Ganoush, che è un pezzo estivo mega saltellante, che d'estate in radio ci starebbe da
sì,
Dio,
sì,
cioè.
Che succede. Mm-hmm. Poi anche il fatto che sia prodotto da entrambi, che sono, cioè da entrambi, sono due nomi importanti sulla scena.
Sì, produzioni molto varie, devo dire, cioè a livello di nomi, e poi nomi grossi.
E il fatto che
Second Roof, Crookers, poi c'è
Mars.
Mr. Monkey.
E il fatto che non abbia un produttore suo, secondo me in realtà amplifica la variabilità di stili che sono presenti nel disco.
Un'altra cosa sui featuring, che la dico ora, la butto lì: i featuring non aggiungono nulla, cioè sono tutti nomi importanti a parte uno, che è Villa Banks, che la traccia può aver senso, e anche la presenza di Villa Banks all'interno della traccia può aver senso, però sono tutti nomi importantissimi. Tuttavia non cadi nella cosa che è accaduta molto spesso negli ultimi album, di dire ok, i featuring valgono il disco. Qui per niente, Madame vale il disco, e i featuring aggiungono qualcosa, che banalmente il pezzo con Gue Pequeno, quando abbiamo scritto qual era il pezzo preferito, no, nel nostro gruppo,
in cui c'è ancora Corso,
c'è ancora Corso poco. Corso era contento perché io di primo impatto avevo scritto Dimmi Ora come pezzo preferito, ma Gue Pequeno non c'entra una sega, proprio una sega, cioè proprio dal profondo del cuore, Madame, io sono rimasto effettivamente colpito da...
Sì, sì, si può dire lo surclass.
Sì, sì, non me ne passa. Ti ho mischiato da stupida, ti chiedo scusa di nuovo, perdona la mente non lucida, per questi giorni mi serve una multita, per collegare i miei cavi, dar luce alla ragione, un rancore che mi percula, non so stare sola, non so stare nuda, ma so stare in buona, sei solo sentuta, rimani nel sofà, ti accendo la stufa, ogni mia parola si appoggia alla musica, pure nel mentre di una guerra punica, prima dicevi sei unica, ora ti stanchi se non si comunica, è solo che brulica, nel mio sangue la tua musica, che se non prendi ti giudica, io che cercavo in te un po' di purezza, perché avevo già macchiato la mia tonica. Come del resto anche, sì, io di fitto ho compreso Luna, che mi piaceva molto, devo dire, e Baba Ganoush, è stata davvero simpatica. Il resto... Un fit che proprio non ho capito è Bugie.
Insomma.
Canzone bella, però... Insomma. No, a me la parte di Come all'inizio mi piace, cioè è bella sincopata, bella ritmata, ci sta. Il fatto è che anche Ritornerò di Madame, bello, però non ho capito all'interno di tutto, cioè sono due strofe di due artisti che lei apprezza e poi il suo ritornello, cioè, mi sembra più un singolo da far uscire così,
sì,
per qualcun
sì.
altro.
È vero, forse aveva più senso tipo in Bloody Vinyl,
sì, un cosa del genere.
Comunque, tornando proprio al nucleo più profondo di quella di quello che è l'essenza del disco. Cioè io lo trovo forse una mia lettura anche in questo momento un po' viziata dall'euforia generalizzata per questo disco, però trovo davvero che la scrittura di Madame abbia un aspetto che per me è imprescindibile, no, diciamo più che imprescindibile, qualora sia presente mi rende un album, un brano totalmente azzeccato. E parlo non tanto della poliedricità, ma della capacità di, attraverso una figura retorica, una strofa o un brano intero, come succede spesso in questo disco, la possibilità di lasciare all'ascoltatore molteplici letture. E questa usanza di Madame, questa skill, è apparsa per la prima volta in L'anima, in cui evidentemente parlava in questa strofa di una lei che non si sapeva bene se effettivamente fosse una donna. Diceva: tu ti vergogni di me, non mi mostri mai in pubblico, oppure se effettivamente fosse la sua anima. E fino a Voce, che è appunto la sua hit di Sanremo.
Mi ricordo di te, ricordi mille giri sulle giostre su di te. Ho fatto un'altra canzone, mi ricordo chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore. Negli occhi delle serrande si stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva cent'anni da me, voglio rimanere gli anni con me. Fumo per sbarazzarmi di lei, maggiore da me.
In cui non si capisce, è impossibile stabilire con esattezza se quando dice dove sei finita amore ti dico che mi manchi, si riferisca effettivamente alla sua voce o a
una ragazza, un ragazzo,
a una persona a cui vuole bene, oppure alla sua voce intesa proprio come lo strumento con cui canta, o alla sua voce interiore, la sua forza. E questo io lo trovo davvero un espediente retorico, inteso proprio come l'arte di saper parlare, impareggiabile, che se abbinato ovviamente a una musicalità e a anche una sapienza di scrittura, cioè mi sembra veramente un'arma invincibile per un artista.
Io sono totalmente d'accordo, penso che l'abilità di Madame nella scrittura si percepisca due aspetti fondamentali. Il primo, appunto, i diversi livelli di lettura, perché effettivamente se prendiamo anche un brano come Il mio amico, che vabbè lì viene detto anche alla fine,
sì.
Da Fibra, però, perché vabbè Fibra te lo dice,
Fibra è esplicita,
esatto, Fibra lo deve dire, però effettivamente, cioè, anche lì ritorna. E poi in qualunque altro brano puoi trovare più livelli di lettura. Oltre a che, ed è secondo me, appunto, come hai detto te, Lore, un espediente retorico, trovare un artista nel mondo nel rap che lo fa a una così giovane età, quindi con zero esperienza praticamente, è raro. E con questa abilità poi di scrittura, appunto, l'emotività che ci mette, questo secondo me è l'altro punto cardine. Io ho provato effettivamente simpatia proprio nel senso, nel vero senso della parola, proprio etimologicamente parlando, ho provato le emozioni che Madame voleva, che stava provando, quindi ho provato quasi empatia verso ciò che si vuole far passare. E l'apice in Mammi Papi, l'inizio della seconda strofa, quando fa: non ho visto mia sorella ma nemmeno tu, un seno in mezzo è inutile la tua bellezza, tu mi vedi così bella perché sono due, una viva e quella che doveva esserci.
Non ho visto mia sorella ma nemmeno tu, un seno in mezzo che nutre la tua bellezza, tu mi vedi così bella perché sono due, una viva è quella che doveva esserci. Dimmi col sole negli occhi, dimmi a chi somiglio, dimmi andiamo nei boschi, dimmi di te mi fido, dimmi che mi vuoi bene, dimmi che sei progestino un figlio, dimmi che sei un verme oppure dammi un altro bel consiglio, dimmi che devo fare quello che non hai potuto, dimmi quanto è importante lo studio, perché odia il futuro, dimmi quanto è bello essere belli in culo.
A parte il
pathos generale,
il pathos della cosa, poi l'analisi psicologica ci può essere dietro questa cosa, perché appunto, per chi non lo sapesse, si fa riferimento al fatto che la madre di Madame abbia avuto una figlia morta in grembo, penso, comunque morta prima di nascere effettivamente, e quindi anche a livello psicologico è un affrontare un tema enorme, e non solo a livello emotivo, è condividere un sentimento, un'emozione, uno stato d'animo. Tu mi vedi così bella perché sono due, quindi la madre che attribuisce due personalità a una persona perché deve vederle sia quella che è morta sia quella che ha ora. Io sono rimasto scioccato effettivamente dalla cosa, e come qui in tantissimi altri brani.
E poi un tema del genere comunque riesce sempre a affrontarlo con le parole giuste, senza mai essere banale, perché sarebbe facile comunque trattare un tema pesante quando comunque ce l'hai nel repertorio, ce l'hai nel vissuto, ma a 19 anni non farlo con le parole giuste. Invece riesce sempre a essere puntuale, tagliente e commovente nel modo giusto. E quello che hai detto te, cioè, volevo approfondirlo ancora in realtà, perché se da una parte, ripeto, riesce ad essere diversa da diverse sfaccettature, mi viene anche in mente Vergogna, ad esempio, ma anche altri esempi, però insomma in Vergogna è chiaro, in cui si riesce a provare una compassione sincera per lei che parla di questa lametta che taglia i braccetti blu, in cui però anche in questo caso non si capisce effettivamente se si riferisca ad un episodio della sua adolescenza, della sua giovinezza, oppure se racconti di una tra le milioni di ragazze in cui ogni giorno possono provare un'esperienza del genere.
Ho una paura fottuta di fare scelte oppure di innamorarmi. Non mi piace scopare, mi eccita guardare gli altri. Pornabba 8 anni, non c'era la yo-yo in tele. I miei interessi con il tempo si erano fatti malsano. Sputo a terra ovunque sono, devo liberarmi. Ho qualche cosa nello stomaco, non so spiegarmi. La musica mi insegna che io sono con gli altri, non mi interessa di me stessa, tanto sono un'addizione. Amici più famiglia, più ennesima convinzione. Mi nutro del piacere che mi provoca incostanza. Aspiro a tutto bronco, le carezze di una mamma. La vergogna non lo provo.
E quindi riesce a essere allo stesso tempo così sincera o falsamente sincera per essere un monito e un esempio per gli altri. E poi appunto dice: la musica mi ha insegnato che sono come gli altri, e che quindi il suo messaggio sia così educativo, cioè sia così pedagogico nell'essere più o meno introspettiva, però allo stesso tempo poi riesca comunque a essere così sincera invece in brani come Mami e Papi, oppure per esempio a me il brano che ha colpito di più è Sto a Bamboline Boliviane, in cui tratta il problema di essere un genio nel corpo di un bambino, e quindi di come lei sia appunto un baby prodigio e di come sia così difficile crederle, tant'è che in un punto dice: in ogni angolo del globo voglio trovare un confine per convincermi che ho anch'io dei limiti in fondo, perché effettivamente se a 19 anni madame è quello che è ora, mi viene anche difficile pensare a un'esponenzialità del tutto.
Mi fanno: ma che bello il tuo nuovo ragazzo, peccato che sia solo una gruppi col cazzo, peccato per la fuffa che c'ho dietro il collo, non mi fido neanche del mio modus operandi, odio le catene d'oro, capitalisti, prendo solo quella del brand che mi ha chiesto il fit, ho contatti per il mondo, sono trip advisor, ho carne e sesso da ogni parte, basta contattare, sono bravo a vendere, bravo a vendermi, per accimolare i soldi per girare il mondo, in ogni angolo del globo voglio trovare un confine per convincermi che anch'io ho dei limiti in fondo, ma non lo capisco mai, divento sempre più larga, più passa il tempo, più cammino, più distante, ho salutato mamma, l'anno prossimo sto sola, non le è caduta una lacrima, non mi ha creduto un attimo, ti dico che è così, sempre difficile credere a un genio vestito da bambino, più facile diffidare del proprio intestino per non sbagliare e dire è colpa mia.
Io vorrei prendere un esempio Vergogna per dare effettivamente una giustificazione a questa abilità di Madame. Il fatto è che effettivamente lei non prova vergogna, e questo secondo me gli permette di vivere le cose effettivamente, quindi, e chiaramente l'abilità sta nel fartele vivere a te le cose che lei vive. In un'intervista l'aggettivo è stato attribuito a Madame, è libera, e secondo me coglie in pieno lo stato d'animo e come si muove all'interno dei brani e dell'emotività. C'è una libertà tale che gli permette di vivere le cose pienamente, e poi l'abilità tecnica del fartele passare. E vergogna, secondo me, è messa per ultima, ma potrebbe benissimo essere messa come prima traccia per aprirti a una diversa visione anche dell'album lungo tutto il percorso che è effettivamente.
Penso che in realtà io su Telegram, vabbè, io ascolto i dischi su Telegram e io l'ho ascoltato davvero per prima, perché c'è l'ordine invertito, e quindi io credevo che il disco fosse al contrario, quindi che per prima ci fosse Vergogna, per seconda ci fosse la traccia Un Blanco, che per terza ci fosse la Hondu con Gaia. E un'altra cosa, quindi per concludere le abilità comunque di Madame, c'è anche la capacità di spaziare con leggerezza invece in alcuni temi, in alcune tracce, come per esempio a Baba Ganoush con i Pinguini Tattici Nucleari, in cui comunque sempre con un espediente metrico e retorico riesce a paragonare un amore esotico a questi dolcetti arabi che sono i Baba Ganoush. Tra l'altro, le abbiamo mangiate? Sì.
Sembra di no.
Io l'ho mangiato. Sono anche parecchio buoni,
ma sono tipo crema di melanzana, che
no, sono dolci, dolci.
Schifo, tra l'altro, traccia incredibile, cioè vogliamo, a parte parlando dal punto di vista musicale,
sì.
È incredibile.
No, melanzana, cioè. Io pensavo fosse un dolce.
Vabbè, dopo Ganoush,
ok, tu. Allora è tipo hummus,
sì, è tipo hummus di melanzana,
sì. No, non è un dolcetto, però insomma rende lo stesso bene. Vedi, ovviamente sei sempre più preparato sul mondo arabo. Comunque masse a dieta, ecco.
Grande novità.
Cioè, masse a dieta. Stiamo facendo un teino senza però biscotti o nient'altro, perché ieri Mass, dopo 3 settimane di calzoni, ha preso la sua pizza margherita.
E ricordiamo che il calzone era... non ci pagano per questo, però il calzone gusta pizza, alzo perché...
Sì, è il migliore d'Italia.
Stavi parlando di Baba Ganoush.
Sì, e riesce comunque in un espediente, adesso apriamo il prossimo topic, in qualche modo politico, per, comunque sempre volto alla libertà, no? E c'è questa scena conclusiva della traccia in cui Zanotti dice: comunque devo dirti una cosa, sono fidanzato, e lei dice: anch'io sono fidanzata, entra. E poi di nuovo, no, questo dice effettivamente fammi del male, poi baciami in bocca. Se verrà la notte sarà di Baba Ganoush, quindi comunque sempre la dolcezza e la sinuosità del tutto.
Scendo le scale una domenica di pioggia per vedere dove mi porterà il vento. La tempesta mi fa rimanere sotto casa mia, hanno aperto un nuovo ristorante dentro e buonasera.
Salam aleikum,
uno sciottino di rum,
metto un disco di Gugush.
Che cos'è Baba Ganoush?
Tutto quello che vuoi tu.
Mamma mia, quegli occhi blu.
Ma perché sei così giù?
La notte resto sveglia col mastro di Belzebù, ma la mia anima di legno vuol bruciare. Un buon cristiano mi vuole sua Malibu, ma questa sera prendo una Baba Ganoush. Fammi giocare, dimentico tutto, e se verrà la notte dammi una Baba Ganoush. Fammi del male.
Tant'è che in molti tratti comunque il lato politico e il lato leggero e il lato libero sfocia nella sessualità, tant'è che appunto Madame in questo disco in molti momenti si erge un po' a paladina del gender fluid e dell'espressione senza mezze misure della sessualità femminile. Però io all'inizio del, come sempre, cerco di trovare un epiteto per il disco. In questo caso ho trovato il disco di cui avevamo bisogno, perché comunque non dimentichiamoci che Madame, al netto di Sanremo, al netto del clout che si è creata con le collaborazioni in tutti i dischi più grandi, oggi ha fatto uscire un disco rivolto a un pubblico generalista. E quindi io credo che, appunto, a maggior ragione dopo Sanremo, oggi noi abbiamo ancora bisogno, come pubblico generalista, di una ragazza di 19 anni che ci dice che effettivamente le donne dai 12 ai 90 anni hanno pensieri come quelli di cui parla Francesca. Ed è giusto, nonostante noi ormai ventenni, trentenni l'abbiamo capito, il pubblico generalista ancora no, e quindi abbiamo bisogno per 2 anni consecutivi delle esibizioni di Achille Lauro sul palco dell'Ariston, e abbiamo bisogno che comunque Madame in un certo senso ci cringi un po', possiamo dire, con le sue, con i suoi orgasmi e con tutto ciò di cui ci parla, perché in un certo senso, secondo me, Madame, in tutto e per tutto, è generazionale, anche proprio per il modo in cui, in un certo senso, riesce a rivolgersi al pubblico generalista un po' cringiandolo, un po' come Renato Zero faceva con la sua elletticità e con i suoi outfit, e come tanti dei più grandi, come David Bowie, con i suoi travestimenti e con il suo impersonare tanti, tanti personaggi. Madame, a modo suo, oggi è una delle artiste con più significato nella scena italiana.
L'altro giorno stavo guardando una live di Dario Moccia,
generazionale
totale, in cui appunto affrontava il tema della sessualità e sosteneva la tesi secondo cui appunto la sua generazione stava scoprendo già di più rispetto alle generazioni passate questo, l'essere gender fluid, quindi accettare tutti i tipi di rapporti. E vabbè, c'è chi lo fa e chi non lo fa. A suo parere, la prossima generazione, quella quindi dal 2000 in poi, loro, cioè, saranno totalmente senza freni inibitori. E ora, a parte sto paragone un po' del cazzo, però effettivamente Madame rappresenta una generazione che non ha problemi a esprimere la propria sessualità in qualunque modo, e non è che non ha problemi, lo fa come se fosse una cosa normale, perché deve essere così e così te lo passa. Giustamente dicevi che Madame è una persona, è un artista con un significato solo nell'essere artista, cioè solo nell'essere il personaggio che è, anche se non facesse uscire nulla, sarebbe
influente
perché rappresenta, cioè, uno stato, rappresenta in questo caso una generazione e un modo di vivere la vita che è estremamente cioè, che sta venendo fuori, e non solo, è estremamente rappresentativo. Appunto, la libertà di cui parlavo prima era molto intesa anche in questo senso, quindi questa libertà non solo nel vivere la vita, sì, non solo nel vivere le emozioni, ma proprio nel vivere la vita. Tanto di cappello, cioè la grandezza di Madame, secondo me, è proprio questa. Il fatto che Madame, secondo me, tra tanti anni potremmo paragonarla a una Mina di turno, cioè la figura che è rappresentata Mina per le generazioni dei nostri padri, o altre artiste che chiaramente sono in un mondo totalmente diverso da quello di Madame, però come figura, secondo me, sarà una figura così rilevante nella storia italiana perché effettivamente è rappresentativa.
E in effetti, in uno dei brani che ha fatto uscire Madame per La Pazza, dice proprio ci ringrazieranno davvero per intere generazioni. E ora, nel senso, noi ovviamente all'interno del nostro ruolo è giusto anche che cerchiamo di spingerci un po' al di là di quelli che sono i confini che effettivamente dei trappers potrebbero rappresentare un giorno, come quando dicevamo che perché no i testi di Tedua e Ercomi potrebbero essere studiati un giorno. Sicuramente come cultura popolare sì, e quindi perché no, cioè mi sento di sposare quanto hai detto.
Tanta roba, la Madame.
E per smorzare un attimo, sentiamo anche un giudizio di Corso. Corso,
cosa ne pensi?
Bello.
Vai, top. E quindi, per concludere, in realtà, spezziamo una lancia anche al fatto che Madame, per regalarci tutto questo popò di progetto di cui abbiamo parlato fino adesso, non era scontato che effettivamente scegliesse proprio l'arma del rap. Perché comunque, per forza di cose e per via di uno delle sue skills tecniche, che sono i vocalizzi, Madame non sarà mai definibile al 100% un artista rap, proprio guardando direttamente la canzone Sciccherie con cui è uscita. Cioè, Madame è quello, se lo vogliamo etichettare all'interno di una classificazione. E a maggior ragione dopo che abbiamo visto comunque la tracklist che era permeata da featuring pop e comunque andava nel rap, sceglieva sempre artisti mainstream. Che mainstream e che avevano comunque il pop nelle corde.
A parte Villa Banks.
Che comunque ha fatto una canzone mezza pop.
Sì, sì, comunque alla fine si parla di Villa Banks per chi non l'ho capito.
Villa Banks secondo me aveva senso all'interno del discorso che si faceva prima.
No, secondo me Villa Banks ha un monte di senso perché Mood comunque è una traccia molto sessuale.
Lui mi svesta, mi chiede quanto resto. Sai che non ho mai tempo, quindi si gode il momento. Io me lo metto, da sopra do l'accento. Ci ballo prima lento, poi ci salto finché vengo. Poi ancora finché regge. In bagno mi sciocco la testa. Lui mi legge il suo testo, che sa che sui miei tasti. Poi mi ci torno a casa, ma mai le parolacce. Mi scalda un bicchiere d'acqua, scrivo questa e gliela mando. Ho mille pesi in spalla, c'è il collo che si spacca. Chiamo lei per un massaggio. Da un passaggio, offrendo chissà cosa, un tipo con la macchina, ma non le avrò nemmeno, perché mi addormento in vasca.
E Villa Banks ha molto a che fare con quel mondo.
Sì, è anche nel mondo dell'espressione libera di genere.
Sì, esatto.
Come
esatto.
Rosa Chemical, eccetera.
Però, capito, mi aspettavo più un Rosa Chemical, aspettavo il sesso italiano.
Boh, chissà perché. Forse la volevo anche un po' pull-upare.
Ci sta.
Poi mi ha ricordato molto Mood Swing di Pop Smoke, l'anzone, però. E quindi appunto non era scontato che scegliesse il rap come effettivamente ha fatto. E quindi adesso ritorno al discorso che facevi te, Massimo, prima sui featuring. Cioè laddove abbiamo un Guè Pequeno che comunque è un mostro sacro del rap, Ercomi che negli ultimi progetti è stato praticamente quello più in forma, Ernia che comunque è un cavallo, Blanco che è in rotta di lancio, cioè...
Blanco non è probabilmente rap.
No va bene, ok, certo, però comunque diciamo è un artista in rotta di lancio.
Sì.
Cioè MVP del disco Madame in ogni traccia.
No, ma
in ogni traccia.
Cioè, niente da dire. Cioè, Madame vale il disco, punto. Cioè, e su questo non ci piove. E non solo, in Dimmi Ora Madame rappa e spacca
rappa
il culo. Dio.
In amiconi rappa e fa il culo, ma anche Bamboline Boliviane, vergogna.
Sì, sì,
cioè,
sì.
Quando si mette a rappare, rappa di brutto.
Cioè, io la prima volta che ho ascoltato Dimmi Ora, la cosa più bella è che mi sono messa a muovere la testa, capito? Perché certo. Effettivamente calza il ritmo in maniera perfetta. E oltre al fatto che l'abilità di Madame tecnica nel cantare sta nel fatto che è estremamente eterogenea e in tutto ciò che fa è brava, perché canta è brava, rappa è brava,
tipo per il culo è brava, perché anche con quelle vocine che fa in Tutti Muoiono, che fa Devi, cioè vola comunque.
E lì c'è l'influenza di Blanco che boh, wow, anche Blanco, sono curioso Blanco.
Sì, per esempio Madame è una che mi mandava molto più in hype di Blanco, cioè molto più curioso.
Sì, che secondo me Madame, cioè solo il fatto di essere una donna e con ciò che aveva fatto vedere mi aspettavo tantissimo ed è stato tutto ripagato, perché effettivamente
e proprio a questo proposito hai fatto benissimo adesso a menzionare proprio il fatto che sia una donna, perché comunque non dobbiamo dimenticarcelo, perché il livello comunque del rap femminile negli ultimi anni stava sempre cercando di alzarsi senza però mai arrivare a una consacrazione definitiva. Io qui vorrei citare Guè Pequeno, che ha pubblicato sulle Instagram Stories la traccia con Madame, scrivendo una cosa secondo me ovvia: best female rapper in Ita, che sicuramente è un'incoronazione fatta da uno dei mostri sacri del rap in Italia, comunque rivolta anche come frecciatina a artiste con cui Guè stesso ha collaborato, vedi per esempio Anna Pepe, che comunque ha una carriera fin troppo giovane. Quello che mi sento, la provocazione mi sento di fare è forse solo best female, ovviamente non best,
è però... che non possiamo, cioè non possiamo giudicare noi questa affermazione di fatto, cioè io ti potrei dire anche sì, però non lo so, cioè ti dico sicuramente è forse la prima rapper che fa ciò che vuole e rappresenta qualcosa e qualcuno, e alla fine il rap nasce lì, nasce nel rappresentare un movimento e rappresentare una cultura. E effettivamente Madame è una rapper donna italiana e rappresentativa.